Alleluia. Sono grato a Dio perché Lui salva anche gli psichiatri. Sono una brutta razza. Però li salva per farli diventare pazzi di Gesù. Che è l'unica pazzia. D'altronde la scrittura dice: chi si crede savio secondo questo secolo diventi pazzo affinché sia veramente savio. E certamente c'è una sapienza nuova, c'è qualche cosa che Dio vuole farci comprendere e che tante volte manda in crisi tutti i nostri equilibri, perché non so se avrete scoperto questa verità, che Dio non vi aiuta a vostro modo. Ci abbiamo provato ad essere aiutati a nostro modo, ma in realtà Dio ha una modalità particolare che stranamente, nel momento in cui cominciamo a incontrarlo, cominciamo ad avvicinarci a Lui e gli chiediamo forza, potenza, in qualche modo invece scopriamo un indebolimento estremo, scopriamo una crisi estrema, perché Lui è convinto che la sua potenza possa essere perfetta nella nostra fragilità. Ma vi devo dire la verità, noi tante volte non pensiamo di essere fragili, abbiamo imparato a difenderci a nostro modo, abbiamo usato molti mezzi, molti sistemi di difesa umana, abbiamo usato delle armi che sono carnali e che quindi hanno il potere dal diavolo di costruire fortezze, mentre quelle spirituali, se voi vi ricordate, dice la scrittura, hanno il potere da Dio di distruggere le fortezze e tutto quello che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. E bisogna dire che tante volte il nostro orgoglio ci ha fatto credere di poter essere autosufficienti, di poter essere noi Dio. E questa è un poco quella illusione, quella menzogna che ci circonda. Persone che in qualche modo sembra abbiano una forza, una potenza, un successo, e invece in qualche modo devono scoprire la fragilità della loro vita. Io mi identifico in una di queste persone, ero molto convinto, ero molto sicuro di me, ero molto orgoglioso, e quando siamo in questa situazione realmente dobbiamo passare attraverso tante situazioni che mettano in evidenza, perché certamente tante volte possiamo leggere nella Bibbia che Dio innalza gli umili e abbassa gli orgogliosi, però ci riferiamo sempre agli altri, dice lui è orgoglioso, lui... Invece c'è un momento in cui Dio permetterà che tu venga umiliato, perché questa è l'unica maniera di evidenziare in te qualche cosa che non hai visto. Ma questa mattina voglio così in maniera breve cercare di parlarvi un po' del cuore di Dio. E nel cuore di Dio, e sicuramente nel suo cuore c'è una gioia immensa, e la scrittura dice beato il popolo che conosce il grido di giubilo, e sicuramente nel cuore di Dio c'è una gioia ineffabile e gloriosa che come Chiesa abbiamo bisogno di conoscere sempre di più, perché la sua gioia diventi la nostra forza. Ma nello stesso tempo nel cuore di Dio c'è un dolore grande, c'è una sofferenza grande, perché Lui ha la coscienza di tutto il male, di tutto quello che non va, e ci sono due urla di dolore in maniera particolare. Quello più grande riguarda sicuramente il suo dolore tremendo che lo porta a dire: chi manderò, chi andrà per noi? Perché sente il peso veramente di tutte quelle persone che stanno essendo consumate, si stanno distruggendo, cercando di trovare una soluzione senza che nessuno gli porti una buona notizia, il Vangelo di Dio, la buona notizia che qualcuno ha pagato per loro. Mentre normalmente quando scopriamo quella rabbia profonda che c'è nell'intimo di ogni essere umano, collegata pure alla paura, dobbiamo fare pagare qualcuno. E non so se tu sei di quelli che fa pagare gli altri o che paghi tu. Se fa pagare gli altri vuol dire che chiaramente gli altri un attimo ti terranno a distanza. Se fai pagare te stesso entrerai in meccanismi depressivi, ma in qualche modo dentro l'essere umano c'è questa necessità di fare pagare qualcuno, e la buona notizia è che Gesù ha pagato, proprio perché nessuno di noi poteva pagare e nessuno di noi debba pagare. Questo è qualche cosa che ancora forse non comprendiamo come realmente ci dovrebbe fare gioire, giubilare, proprio perché non c'è alcuna condanna più per quelli che sono in Cristo Gesù. Ma c'è un altro urlo di dolore nel cuore di Dio, e questo riguarda il peso che lui ha per la figlia del suo popolo, per la sua chiesa, per tutti quelli che sono entrati in questa dimensione meravigliosa della presenza di Dio e hanno cominciato un processo che io mi piace definire il purgatorio evangelico, che è una situazione dove realmente dobbiamo imparare a spogliarci dell'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, quindi a spogliarci di queste difese umane, di queste gratificazioni perverse che tante volte sono l'unica cosa che abbiamo, e a rivestire l'uomo nuovo creato a immagine di Dio. E allora, dicevo, c'è nel cuore di Dio un urlo di dolore grandissimo per la piaga del suo popolo, e c'è un urlo che si esprime in alcune parti profetiche come a dire: non esiste una medicina, un balsamo in Galad, non c'è lì nessun medico, non esiste qualcuno che veramente possa prendersi cura. Perché allora la piaga del mio popolo non è stata medicata? E credo che c'è un'opera profonda dello Spirito Santo che sta cercando di medicare la Chiesa, che sta cercando veramente di aiutare la Chiesa a prendere possesso di tutte quelle potenzialità che Dio ha messo dentro di lei. Perché se no, se non avviene questo processo, i nostri sforzi tante volte ci porteranno all'esaurimento. Ho visto centinaia di persone cercare di sollevare 200 kg nel nome di Dio e venirgli l'ernia nel nome di Dio. E non credo che sia questo il desiderio di Dio. Se Dio ci dà un compito, non vuole che ci violentiamo, non vuole che ci forziamo al di là della nostra reale misura di fede. E allora tante volte dobbiamo stare attenti, perché la trappola più grande del diavolo è quella proprio di distruggerci nel nome di Dio, cioè di sottoporci a delle forzature che noi stessi ci facciamo e che non sono ancora secondo la misura della nostra reale fede. Quindi alla fine ci troviamo con pesi così grandi, rimaniamo schiacciati, e poi con chi ce la possiamo prendere? Con Dio, perché in qualche modo l'abbiamo fatto nel suo nome. Allora attenti non solo a non essere abusati spiritualmente da qualcuno che pretende che siate a un livello più grande di quello che ancora la vostra fede vi permette, ma attenti anche a non abusare voi stessi di voi, cioè costringendovi a delle performance spirituali che sono al di là della vostra misura di fede. E chiaramente questa misura crescerà. La fede, penso che capiate, è come un muscolo: quando lo esercitiamo cresce, quando non lo esercitiamo si atrofizza. Ma dobbiamo avere un concetto equilibrato, sobrio di noi stessi, dirà l'apostolo Paolo, secondo la misura della nostra fede. Quindi se sei in senso spirituale alle scuole elementari, affronta problemi di scuola elementare; se sei alle scuole medie, problemi di scuola media; se sei all'università, affronterai esami universitari. Ma attenzione, quando qualcuno vuole, con una fede da scuola elementare, affrontare esami di università, questo sarà un grosso problema. E spesso trovo nel popolo di Dio un senso di fallimento, di sconfitta, semplicemente perché si è cercato di portare pesi maggiori di quelli che si possono portare. E questa mattina voglio leggere un brano dal quale vogliamo trarre qualche ricetta importante per il nostro benessere spirituale. È un profeta minore. E vogliamo cogliere in questo profeta minore qualche cosa di particolare che questa mattina può diventare un processo di guarigione, può veramente liberarci, può renderci capaci ancora di entrare nella perfetta volontà di Dio. Perché sapete, io ho fatto tanti errori nella mia vita pensando che la perfetta volontà di Dio era un luogo, era un posto, andavo a destra, andavo a sinistra, poi dicevo questa chiesa, quell'altra chiesa, e poi ho capito che il problema ero io. Quindi dovunque andavo facevo danno lo stesso. Al di là del carisma, al di là del ministero che Dio mi ha dato fin da quando mi sono convertito, ho dovuto scoprire che il ministero è una cosa, il carattere è un'altra cosa. Per cui dal punto di vista così di ministero predicavo, annunziavo, facevo così, però poi dal punto di vista della vita pratica ero un nano e ho dovuto cominciare a crescere, ho dovuto comprendere questo per poter maturare e ho dovuto comprendere che il nemico peggiore mio ero io. Non so se siete arrivati a questa scoperta, perché è facile incolpare gli altri, le situazioni, le circostanze, non sono le migliori, ma beato chi comprende che il nemico peggiore nostro è proprio la nostra mente, i nostri pensieri. È lì che Dio vuole fare un'opera profonda, è lì che deve venire quel rinnovamento della mente che chiama l'Apostolo Paolo condizione fondamentale per entrare nella perfetta, nella buona, nell'accettevole volontà di Dio attraverso questa mente che in qualche modo deve essere scomposta e ricomposta progressivamente secondo un'identità meravigliosa che Dio ci ha già donato. Allora leggiamo qualche versetto in Osea, un profeta minore, però anche se è minore c'è una rivelazione che realmente ancora oggi, dopo tanti anni, riesce a darci delle lezioni incredibili. Sapete, la scrittura è un libro dal quale si possono trarre delle comprensioni così profonde dal punto di vista psicologico, dal punto di vista realmente delle problematiche interiori che realmente ci sciocca. Cioè quello che Freud o altri grandi uomini hanno scoperto dopo tanti anni, già la parola di Dio ce lo diceva prima, ci faceva capire prima, perché chiaramente Dio ci ha creati e sa come funzioniamo. Allora, leggiamo insieme qualche verso e ci fermeremo passo passo, proprio perché questa mattina voglio lasciarvi questa breve ricetta, questa breve riflessione su come Dio realmente va nel profondo, su come Dio vuole darci delle soluzioni non appiccicate, non vuole realmente farci mettere la maschera del cristiano doc, ma vuole veramente che scopriamo l'eredità meravigliosa che Lui ha messo in noi. O Israele, torna al Signore, al tuo Dio, poiché tu sei caduto per la tua iniquità. 14, scusate, sembrava di averlo detto. Capitolo 14, l'ultimo capitolo del profeta Osea. O Israele, torna al Signore, al tuo Dio, poiché tu sei caduto per la tua iniquità. Prima piccolissima riflessione. Attenzione a non accusare sempre gli altri. Sono caduto perché qualcuno mi ha fatto lo sgambetto. Può succedere, però in realtà dobbiamo imparare a passare dalla schiera di quelli che si lamentano sempre di avere qualcuno che gli fa lo sgambetto, di qualcuno che gli vuole bloccare il ministero, di qualcuno che, a comprendere che quello che può bloccare l'opera di Dio in noi ha a che fare ancora con quei nemici che ci portiamo dentro, che si chiamano amarezza, risentimento, eccetera, eccetera. Quindi questa è una prima, è un antefatto di quello che Dio vuole dire questa mattina ad ognuno di noi. Quindi comprendiamo in questo momento che non ha senso accusare gli altri, e se in qualche cosa ancora non abbiamo superato l'esame vuol dire che dobbiamo comprendere meglio, capire quale parte Dio ci chiede, e lì supereremo l'esame e non cadremo. Ancora continuiamo col secondo verso. Preparatevi delle parole e tornate al Signore, ditegli: perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene. Noi ti offriremo invece di tori l'offerta di lode delle nostre labbra. Ancora qui c'è una verità impressionante, cioè il fatto che quello che ci avvicina a Dio, quello che ci porta a Dio, non ha a che fare con un senso solamente del dovere, con un senso della responsabilità, con uno sforzo, con un sacrificio, ma ha a che fare con un'attitudine che non è solamente il cantare, il lodare, ma è l'attitudine di chi comincia a guardare Dio, a guardare la sua grandezza, la sua bellezza, e quindi si presenta con un'attitudine di lode, che è il contrario proprio di quello a cui siamo stati abituati, cioè lamentarci del governo, lamentarci dei politici, lamentarci di tutto, lamentarci della moglie, dei mariti, dei figli, del conto in banca, di 100.000 cose. Dio intanto ci fa capire che l'ostacolo è noi e ci dà una strada meravigliosa, che è la strada della lode. E io so che qui avete una forte chiamata alla lode, e Dio sta sollevando un popolo di leviti, un popolo che realmente cantando e danzando dirà: le fonti della nostra gioia sono solo nella televisione, nell'ultima fiction? No, le fonti della nostra gioia sono in te. Le fonti della nostra gioia sono in te. Questa è la tua forza. Questo è il popolo che Dio sta elevando, questa è la battaglia che Dio ti farà combattere, una battaglia dove davanti al nemico dovrai cantare. Certo, quella battaglia famosa la conoscete, di Giosafat, c'era un esercito di cantori, ma in qualche modo c'era anche un doversi presentare. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione. Tante volte vi devo dire che noi preferiremmo lodare, 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 però non vedere i nostri nemici, non vedere i nostri problemi, non vedere le cose che stanno distruggendo la nostra famiglia, non vedere i risentimenti, non vedere niente, e pensare che semplicemente mentre lodiamo il nemico si distrugge. È una verità in parte reale, ma mentre lodiamo, Dio ci permette di vedere più chiaramente i nostri nemici, ci permette di tenerci fermi, non una toccata e fuga, ma di guardare bene quello che ci sta facendo male, e in questo abbiamo bisogno di aiutarci, perché tante volte non lo comprendiamo quello che sta distruggendo la nostra vita. E lì poi la cosa meravigliosa di quell'esercito, una piccola considerazione prima di andare avanti, è che il canto che cantavano non era un canto che diceva: li faremo fuori, li ammazzeremo, li faremo a pezzettini. Era questo il cantico che stavano cantando mentre andavano a presentarsi ai loro nemici? No, il canto era: celebrate la benignità di Dio. Dio è buono! Alleluia! E questo non è un modo di dire, ma è qualche cosa che abbiamo bisogno di sperimentare in una maniera più grande. Abbiamo bisogno di capire che colui che ci ha detto di vincere il male con il bene vuole vincere il nostro male con il suo bene. Ed è difficile capirlo, perché non siamo abituati ad essere amati in un amore agape, in un amore che ci ama così come siamo e non ci chiede niente. Abbiamo paura di essere amati. Quindi la lode, uno strumento meraviglioso. Ma andiamo al centro del messaggio, che è il verso 3. L'Assiria non ci salverà. Noi non saliremo più sui cavalli. Qualcuno che gli piaceva darsi all'ippica, all'equitazione, no? E non diremo più: Dio nostro, all'opera delle nostre mani, poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Ma che significano questi versi? La Siria non ci salverà, non saliremo più sui cavalli. Intanto ricordate che c'è una parte di un salmo dove dice che Dio odia i cavalli e la forza delle gambe dell'uomo. Capite l'analogia? Cioè Dio odia tutto quello che nasce dalla presunzione di un umanesimo che dice: io sono forte, io sono potente, io non ho bisogno di nessuno. Allora Dio in qualche modo invece ti vuole fare indebolire le ginocchia e vuole fare diminuire la potenza dei tuoi cavalli, che siano anche i cavalli di una Ferrari. Non, Dio non si impressiona della potenza umana. E quindi, ma tutto questo è importante, capire come può avvenire questa trasformazione? Come possiamo arrivare a non appoggiarci più sui nostri falsi equilibri? Come possiamo finalmente non pensare di essere salvati dall'Assiria? È un po' tipo di qualunque strumento umano che ti può aiutare, che chiaramente tante volte viene ispirato dal diavolo, perché il diavolo vuole darti un modo di essere forte senza avere bisogno di Dio. Ti vuole dare la forza della disperazione, mia, una forza incredibile. Chi l'ha provata? Ti vuole dare la forza dell'odio, la forza della vendetta, la forza del dovere dimostrare agli altri chi sei. Tante forze vengono dalla Siria. Tanti atteggiamenti nell'essere umano possono essere amplificati e crearci veramente dei problemi, e spesso realmente bisogna essere onesti. Noi tante volte sfruttiamo come energia motivante un'energia carnale. Qualcuno diceva la libido, e non aveva tutti i torti. Senza lo Spirito Santo l'energia più forte che spinge l'uomo è un'energia che è un misto di desiderio di potere, un misto di sessualità. Perché vai a comprare le tue magliette in quel negozio dove c'è un commesso buono? Le magliette sono migliori? No! Tante volte nelle nostre azioni siamo motivati in maniera sottile da spinte di cui non siamo neanche consapevoli, e ci muoviamo, facciamo un sacco di scelte. Com'è possibile però? Tante volte noi pensiamo che ci possiamo mettere a morte in queste cose, ci possiamo controllare, ma qui la scrittura questa mattina ci dà una via di uscita meravigliosa che spero possiamo approfondire un attimo assieme. Come potrà avvenire questo miracolo, che non ci appoggeremo più alla Siria, non cercheremo più delle gratificazioni perverse, non cercheremo più dei sostegni negativi, non ci difenderemo con armi carnali, non saliremo più sui cavalli, e soprattutto, e qui c'è la sintesi di tutto, come potrà succedere nella tua vita che non dirai più Dio all'opera delle tue mani? Cioè, come a dire che tu costruisci una qualcosa che diventa Dio per te, tu costruisci il Dio musica, il Dio successo, il Dio denaro, il Dio sesso, il Dio qualunque, qualcosa creata da te, gli dai questo valore, gli dai questa sicurezza, e non puoi vivere senza questo tuo Dio. Come può avvenire questa liberazione? Può avvenire perché, ci dice la fine del verso, presso di te l'orfano trova misericordia. Che significa? Questa mattina potremmo dire: ma nessuno di noi è orfano. Ma c'è una solitudine profonda nell'intimo di ogni essere umano. C'è un dolore profondo. C'è quell'angoscia di separazione che Gesù dovette gridare: e lì, la masa bactani. La solitudine, l'abbandono è una caratteristica profonda in ognuno di noi, e ci sono momenti in cui Dio, proprio per guarirti, ti dovrà portare a scoprire questa solitudine profonda, questa angoscia, questa sensazione di non essere più capito da nessuno. E non significa che la devi avere a 40 anni, oggi i giovani ci arrivano subito a questa sensazione: nessuno mi capisce, mi sento solo, neanche il mio ragazzo, neanche la mia ragazza, sono solo, mi sento nudo. Questa nudità che fin dal giardino dell'Eden creò una situazione tremenda. Ve lo ricordate Adamo come reagì alla paura? Ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto, mi sono creato delle sicurezze false, mi sono creato delle maschere. Perché? Perché ho avuto paura. C'è un momento in cui Dio, per guarirti, ti condurrà a questa paura ancestrale, a questa paura profonda, perché sa che lì veramente puoi cominciare a lasciare le tue difese umane E quello che ti vuole dire Dio questa mattina è che quando arriverai a questa sensazione di solitudine, a scoprire il bambino solo che c'è in te, la bambina sola che c'è in te, non è un momento in cui verrai distrutto, ma è un momento in cui troverai la misericordia di Dio. Quello che tante volte evitiamo perché ci sembra il fallimento, quello che tante volte forse permetterebbe agli altri di schiacciarci una volta che siamo diventati così, siamo fragilissimi. Dio invece vuole che proprio in quel momento incontriamo e scopriamo la sua misericordia, questo amore che vede le nostre miserie ma non si impressiona, questo amore di Dio, di Gesù, che è pronto a entrare nelle tue prigioni, nei tuoi luoghi oscuri, senza giudicarti, amandoti certamente, odiando il male che c'è in te, ma non odiando te, odiando il peccato che ancora ti domina, ma amandoti intensamente e fortemente. Questo è quello che lo Spirito Santo questa mattina vuole dirci. E ancora, molto collegato a questo, il verso 4, io guarirò la loro infedeltà e li amerò di cuore. Io li amerò di cuore. Come Dio guarisce la tua infedeltà? Attraverso il fatto che tu scopri che Lui ti ama. Sembra strano, tante volte promettiamo, Signore, questa volta sarò fedele, questa volta non sbaglio, questa volta promesse da marinaio. Questa volta, Signore, guarda, questa è l'ultima volta che farò questo errore. Saranno i tuoi propositi, i tuoi scrupoli a liberarti dall'infedeltà? No, sarà la scoperta dell'amore di Dio. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Dio ti vuole fare vedere che Lui ha fede in te più di quanto tu abbia fede in Lui. Questa è una verità strana, perché tante volte vediamo che gli altri non hanno fiducia in noi, ma tante volte vediamo che neanche noi abbiamo fiducia in noi. Tante volte vediamo che non solo non sopportiamo gli altri, ma non sopportiamo neanche noi stessi. Dio invece guarisce, e questa mattina lo Spirito Santo comincerà un'opera di guarigione profonda in molti di voi, semplicemente mostrando un amore consumante. Non potrai convincere Dio a non amarti. Io ci ho provato, non ci sono riuscito. Prima ero convinto di amare Dio e ho dovuto scoprire che non era vero. Poi quando finalmente ho detto, Signore, ma guarda, io non sono in grado, tu hai chiamato una persona sbagliata, io non sono in grado di essere un cristiano, perché io il male lo faccio benissimo, ma il bene proprio, il bene che voglio, non lo riesco a fare. Quindi chiama qualcun altro. Io e ho scoperto un'altra grande verità, che è difficile liberarsi di Dio. Per chi lo ha conosciuto realmente, naturalmente, per chi ne ha fatto un'esperienza, per chi ha scoperto questa misericordia. E poi saltiamo velocemente, verso 5, andiamo a un ultimo verso con cui concluderò questa mattina. Io sarò per Israele come la rugiada, egli fiorirà come il giglio, spanderà le sue radici come il Libano. I suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'olivo e la sua fragranza come quella del Libano. Quindi un'espansione, una guarigione che non solo ti trasforma, ma ti fa diventare canale di benedizione per gli altri. Infatti, guardate il verso 7, quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite, saranno famosi come il vino del Libano. Ma tutto questo come conseguenza di quest'opera profonda in cui scopri che Dio viene incontro alle tue miserie, che Dio ti dà misericordia, che Dio ti guarisce attraverso il suo amore, che Dio in qualche modo opera in una maniera forte nella tua vita per renderti poi un albero dove gli uccelli del cielo verranno a riposarsi. E allora al verso 8, concludendo, Efraim, ma questa mattina al posto di questa tribù vogliamo mettere il tuo nome, Giuseppe, Giovanni, Maria, Antonio, Giuseppina, potranno dire: che cosa ho io più da fare con gli idoli? Potremo vivere questa realtà incredibile di vedere quelle cose che ci avevano dominato, quelle cose che erano state quasi un'ossessione nella nostra vita, potremo vedercene distaccati. Cosa io ho a che fare più con l'idolo del successo? Tante volte quando vogliamo il successo finiamo sul cesso. Ma perché è un passaggio obbligato? Perché possiamo capire che Dio vuole che la nostra gioia non dipenda dal successo, ma dipenda da Lui. Poi ci può dare anche successo, ci può dare soldi, ci può dare tutto quello che vogliamo, ma attenzione a non confondere che quelle cose sono il nostro successo, la nostra forza, la nostra sicurezza, perché Dio, proprio perché ci ama, tante volte dovrà farci andare in crisi. Gli dovrà farci fare bancarotta, e allora dovremo ricominciare fino a che possiamo dire, insieme a questa espressione profetica: cosa ho più io da fare con gli idoli? Io lo esaudirò e veglierò su di lui, io che sono come un verdeggiante cipresso. Attenzione a questa parte finale: da me verrà il tuo frutto. Dio ti sta dicendo questa mattina che dove stai scoprendo le tue fragilità, dove dovrai vivere questo spogliamento, dove dovrai andare in crisi, dove dovrai vedere la tensione, la difficoltà crescere a livello personale, familiare, relazionale, eccetera, eccetera, Dio non ti vuole mandare in tilt, ma Dio vuole solamente farti scoprire che dalla sua opera in te verrà il frutto. Ci ho messo tanto per capirlo, perché Dio non era complice dei miei progetti. Tante volte proponiamo a Dio: ci avrei un bel progettino, Dio. E poi scopriamo che Lui non vuole fare il complice dei nostri progetti, ci lascia andare, ci lascia sbattere. Tante volte diciamo: Signore, potevi dirmelo prima, e nella calma, nella fiducia, nel riposo sarà la vostra forza, ma voi non l'avete voluto ascoltare, avete detto: cavalcheremo sui nostri cavalli, e poi alla fine vi siete trovati, la fine di quel brano, su un pizzo di montagna come un palo, ma neanche un palo di comunicazioni, perché a quei tempi non esistevano proprio. E allora io vi ho aspettato per farvi grazia ancora una volta. Quando veramente cadiamo dai nostri cavalli, quando sbattiamo la testa, Dio non ci dà il resto come facciamo con i nostri figli. Hai sbagliato? Ora prendi pure le botte. No, già quello che ci succede è una conseguenza negativa. Dio ci aspetta per fare grazia. E poi la scrittura continua: poi udrete una voce che vi dirà: qua, di là, questa è la strada, Signore, ma non la potevo ascoltare prima. Certo, se avessi meno ascoltato le tue ossessioni, i tuoi problemi, le tue spinte strane, se avessi imparato a riposare, se ti fossi fatto aiutare a liberarti da quei circuiti reverberanti strani che ti occupano continuamente, senza rumore avresti colto la mia voce. Ci alziamo in piedi. Quello che questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo è che Dio non si impressiona dei tuoi fallimenti. Dio non ha smesso per un momento di credere in quell'opera che Lui ha fatto in te. E questa mattina non ti sta chiedendo di avere fiducia in te, ma di avere fiducia in quello che Lui ha fatto in te. Ed è letteralmente diverso. Questa mattina ci sono tanti che hanno continuato, però in realtà dentro è come se fossero rimasti già sfiduciati, sono rimasti legati alle loro paure, all'insuccesso. hanno visto la loro vita peggiorare, hanno visto le difficoltà crescere. Sì, continuano ad essere presenti, continuano, però Dio ti sta dicendo in questo momento: uno, che lì dove c'è questa solitudine, lì dove c'è questo sconforto, lì dove ti senti orfano, solo, dove stai lottando ma già ti sembra di avere smesso di credere nella vittoria, Lui è pronto, Lui sta guardando con amore, con compassione, con un cuore di un padre che non sopporta di vederti essere così in crisi. Lui sta venendo incontro a te con la sua misericordia e con il suo amore, ma sta ancora di più dicendo: figlia mia, figlio mio, forse sei stato troppo sparato in avanti anche nel mio nome, anche per fare delle opere per me, forse hai dato più di quanto tu stesso avevi ancora realizzato e sei andato in blackout. Ma un attimo, guarda dentro te stessa, guarda dentro te stesso e scopri questo frutto meraviglioso, scopri questa identità meravigliosa, dono di Dio. Forse il tuo umanesimo è stato sconfitto, ma Dio ti ricorda: sei un cristiano, hai la vita di Cristo dentro, hai una vita che non può essere sconfitta. Quindi riacquista questa mattina fiducia, 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 che il progetto Dio l'ha messo dentro di te come un DNA nuovo, spirituale, che potrà portarti a una trasformazione. Ma abbi fiducia in questo. Non metterti una maschera di farisaismo, non metterti una maschera di depressione, ma abbi fiducia. Io voglio pregare in questo momento per tutti voi, soprattutto per quelli che si sentono un po' sconfitti e al di là del fatto che all'esterno hanno continuato a manifestare la gloria, la lode, eccetera eccetera, però non si riescono più a presentare ai loro nemici, non si riescono a tenere fermi e non vedono la liberazione. Forse sono ossessionati ancora da un'impurità. Siamo bombardati da 100.000 segnali strani e non è sforzandoci non è sacrificandoti di più, non è sforzandoti di più che potrai cambiare. E la grazia di Dio, disse l'apostolo Paolo, verso di me non è stata vana, anzi io ho faticato più di tutti loro, ma ora poi aggiunge: non già io ma la grazia di Dio che è in me. Paolo aveva scoperto che non era sforzandosi di più che realizzava più grazia, ma era realizzando più grazia che si poteva spendere per gli altri. E questa mattina Dio ti dice: dentro di te c'è un'opera meravigliosa, c'è un capolavoro, che tu lo creda o no, questo è quello che è venuto nella tua vita se hai ricevuto Gesù come tuo Salvatore. E in questo momento Dio ti dice di guardarti con ammirazione. Ma guardo le cose brutte, guardo i miei insuccessi, guardo le mie impurità, guardo le mie ossessioni erotiche, guardo non so che cosa, guardo tutto quello che mi... Ma guarda più in profondità, ti dice il Signore, ci sono io, c'è una vita di libertà, c'è il mio spirito, c'è la mia Gerusalemme dentro di te, c'è la libertà. Preghiamo assieme. Signore, ti ringrazio perché questa mattina non abbiamo paura delle nostre paure, Signore. non abbiamo paura di guardare in faccia i nostri nemici, comunque essi si chiamino, se sono impurità, se sono paure, se sono risentimenti, amarezze, gelosie, invidie. Non abbiamo paura, anzi ti chiediamo, Signore, di avere libertà di guardarli e di essere aiutati a vedere veramente quello che ci sta intrappolando, quello che ci sta facendo cadere. Lo vogliamo guardare in faccia, Signore, ma non perché siamo capaci di affrontarlo, non perché possiamo essere diversi dagli altri. Quante volte abbiamo detto questo io non lo farò mai, ma poi ci siamo trovati a fare cose peggiori delle persone che abbiamo giudicato. Ma grazie, perché questa mattina tu sei la nostra risorsa, la tua opera in noi è quella che ci fa rifiorire. E ti voglio pregare per ognuno di questi miei fratelli, che gli occhi si possano aprire di più, che possano guardare dentro di loro e vedere veramente la tua libertà, e contemplando la tua gloria possano essere trasformati a tua immagine, Signore. Grazie, Padre. Mettiamo un attimo la mano sul nostro cuore. Non voglio fare una chiamata avanti, ma voglio pregare un attimo per tutti in questo momento. Metti la mano sul tuo cuore, da dove procedono le sorgenti della vita, ed esprimi a tue parole la fiducia in quello che Dio ha fatto in te. Di al Signore che credi in questa nuova vita, in questo cuore nuovo, e da lì viene il frutto, da lì viene la speranza, da lì viene l'incoraggiamento questa mattina a tanti che si sentono veramente abbattuti. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché il tuo spirito ci guida alla scoperta della terra promessa interiore. Grazie perché il tuo spirito non ci lascia nei nostri fallimenti. Grazie perché il tuo spirito ci rivela la gloria che tu hai fatto abitare in noi, Signore. Ci hai fatto diventare tempio del tuo spirito, Signore. Grazie, Signore, per la sorgente di libertà. Grazie per la sorgente di pace che in questo momento sta venendo fuori nella vita di tutti quelli che si sentivano ansiosi, angosciati, Signore. Grazie per la sorgente di guarigione che sgorga nel nostro di dentro, Signore. Da te in noi verrà il frutto, Signore. Dalla tua opera in noi verrà la vittoria, Signore. E ti ringraziamo per questo. E ti benediciamo, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Rivolgiti al tuo fratello, alla tua sorella per un momento e incoraggialo, incoraggiala dicendo: dall'opera di Dio in te verrà il frutto, verrà il risultato. Diglielo veramente mentre preghi, lo benedici, diglielo, esortalo, incoraggialo, perché questa è la verità che ci fa risollevare il capo questa mattina. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Let fire wash my old way. What a shall break walk one eye. Holy shaman breeze. Holy spider. Oh, my braids. Una gioia nuova viene fuori da ognuno dei tuoi figli, Signore. Una gioia incomprensibile. Non una emozione passeggera, ma una gioia potente, una gioia gloriosa, Signore, una speranza nuova, una fiducia nuova. With get by or with my bride fire, what a charmes world girl, what is my bride, oh, the guest, my brother, with one, what am I, swear my alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, grazie, Signore. Sento una parola forte dello Spirito Santo per tutti voi, per questa Chiesa. Figli miei, io vi ho dato dei grandi obiettivi, ma proprio per questo ho bisogno di andare nella profondità del vostro essere. Proprio per questo ho bisogno di levare ogni appiglio che il diavolo ha in voi. Non proiettatevi verso le battaglie che vi ho dato da combattere, ma imparate ad essere liberati, imparate ad essere alleggeriti, imparate ad essere guariti da quello che potrebbe in un momento diventare una trappola, potrebbe in un momento distruggervi. Non abbiate paura di aprire le vostre soffitte, non abbiate paura di vedere i mostri che ancora sono lì, che vogliono incalzare. Guardateli con la fiducia di chi spera in me e di chi vedrà una trasformazione che sanerà il rapporto con voi stessi, il rapporto con quelli che sono il vostro prossimo, la vostra famiglia, e ancora farà splendere la mia luce ed emanerà il mio buon odore attraverso le vostre vite, dice il Signore. Amen.